Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. E oggi vogliamo parlare di un festival che è in pieno svolgimento, è l'International Tour Film Festival, giunto quest'anno alla sesta edizione, che si svolge a Civitavecchia. E ne parliamo con il presidente di Civita Film Commission, Piero Pacchiarotti, che è l'ideatore appunto di questa manifestazione. Piero Pacchiarotti è il nostro ospite al telefono, benvenuto.
Buongiorno e grazie di avermi chiamato.
Dunque, dicevamo, la sesta edizione di un festival che è andato negli anni sempre più crescendo. Intanto, da quale intuizione era nato questo festival?
Allora, questo festival in realtà nasce nel 2007 come idea e poi, fra le tante difficoltà, nasce materialmente nel 2012. L'idea era di un festival un po' diverso da come in realtà è stato realizzato. L'idea era di chiamarlo Fashion and Food per fare un festival innovativo che ancora in Italia non esisteva. Questa forse eravamo un po' in anticipo sui tempi e quindi poi nel 2012 sono stato chiamato dal sindaco di Tolfa a realizzare un festival un pochino più classico. E quindi, sempre convinti di portare avanti la mia idea, comunque ho accettato perché l'importante era partire e poi modificarsi in corso d'opera.
Certo, e quindi qual è la struttura oggi dell'International
Tour
Film Festival?
Oggi la struttura l'abbiamo cambiata molto e ci siamo fermati su una struttura che funziona ormai da 3 anni, che è quella delle 4 sezioni importanti, che sono fiction, documentary, animazione e promo turistici. Questa scelta è dovuta a una cosa specifica, nel senso che Civitavecchia, essendo il primo o il secondo, non abbiamo mai capito, con Barcellona c'è questa lotta positiva, diciamo, nell'accaparrarsi i croceristi. Ecco, primo o secondo porto del Mediterraneo cambia poco. Il porto è importantissimo, ha oltre 2 milioni soltanto di croceristi l'anno, e quindi mi è sembrato interessante inserire questa sezione di promo turismo affinché si possa sviluppare il turismo, anche il cineturismo, diciamo, nel nostro comprensorio. Poi animazione, perché ho la fortuna di conoscere i più grandi realizzatori di cartoni del mondo, lo posso dire senz'altro, perché Luc Tutunghi è il presidente della Semaphore Film, che sono gli studi di animazione più antichi d'Europa, e Anthony Christoph è uno degli art director della Pixar, quindi parliamo del top mondiale, e quindi sto sviluppando molto bene la sezione animazione. Poi fiction e documentary, perché sono quelli che ci portano attualmente il maggior numero di iscrizioni e noi abbiamo bisogno dei grandi numeri ancora.
Sì, e i numeri sono veramente grandi. 1760 opere hanno partecipato a questo festival per 98 paesi, veramente di tutto quanto il mondo, quindi veramente dei numeri da record.
Sì, effettivamente in realtà sarebbero oltre 2000, ma 1700, quasi 1800 sono quelli che materialmente avevano le carte in regola per essere iscritti. Poi c'è stato un insieme anche di tante altre opere che non avevano tutti i requisiti e quindi le abbiamo già scremate in partenza. Ricalcolando che lo scorso anno ne avevamo avuti 700, era già un crescendo dagli anni precedenti, quest'anno è stato un boom inaspettato e siamo un po', anche se positivamente, preoccupati per quello che ci accadrà il prossimo anno.
Tanti paesi, dicevamo, che partecipano a questa edizione, non soltanto l'Italia naturalmente, ma l'Iran, i Paesi Bassi, il Brasile, la Russia, la Francia, la Spagna, la Corea del Sud, la Polonia, ma anche Venezuela, Afghanistan, Nepal, Timor Est, Siria, quindi veramente una rappresentanza di tutto quanto il mondo. Ma c'è una, come dire, qualche cosa in comune, un tema che in qualche modo attraversa le distanze, attraversa queste geografie così lontane tra di loro?
Una cosa in comune c'è sicuramente la voglia di fare cinema, la voglia di sperimentare, la voglia di conoscerci tutti quanti insieme, Io ho apprezzato tantissimo l'aver ricevuto un'opera da Timor Est, perché Timor Est è una repubblica da circa 20 anni in pratica e da pochissimo tempo, e questa è la loro prima opera realizzata di animazione in assoluto, quindi è una primizia a livello mondiale, e anche loro nella loro piccola democrazia nata da pochissimi anni si stanno sviluppando in tutti i campi, e uno di questi campi è il cinema, e questo penso che sia questo linguaggio internazionale del cinema ci possa accomunare tutti.
Ci sono poi due sezioni quest'anno che sono dedicate in maniera particolare proprio al territorio, e cioè l'importanza del volersi bene e il Video Festival del Mare. Che cosa sono esattamente?
Allora, l'importanza di volersi bene è un progetto sponsorizzato, diciamo, ecco, dal Ministero della Pubblica Istruzione, che ne ha fatto un concorso a livello nazionale. E quindi mi è stato proposto e mi è sembrato opportuno aderire, e quindi era un tema specifico. Io lo scorso anno avevo iniziato a far collaborare le scuole con un concorso legato espressamente a loro, lasciando un tema libero, quindi avendo trovato questa opportunità per dare un'idea precisa su cui lavorare, no? E quindi lavorare tutti in comune con lo stesso indirizzo, mi è piaciuto molto, e quindi l'importanza del volersi bene è un'idea del vivere bene insieme in questo momento dove abbiamo attacchi terroristici, dove si cerca di unire i popoli, forse in maniera troppo politicizzata, senza pensare alle etnie, e quindi queste etnie che si ribellano in realtà vogliono a loro volta staccarsi e ritornare indietro nel tempo. Ecco, in questo momento di confusione che stiamo attraversando per tutto il mondo, mi è sembrato che questo titolo, l'importanza di volersi bene, debba essere un segnale di capirci soprattutto, di intenderci, di capire ognuno le esigenze dell'altro, perché il mondo ormai è globalizzato, e la Terra che fino a pochi anni fa sembrava incredibilmente grande, adesso al contrario è incredibilmente piccola. Quindi volersi bene e accettarsi gli uni con gli altri è la cosa primaria, probabilmente un'utopia, però è quello a cui dobbiamo puntare.
E poi invece, il Video Festival del mare, sì.
Il Festival del Mare, sì, è un festival che è legato prettamente a Civitavecchia, perché io lavoro molto anche sul territorio, quindi l'idea di sviluppare nuove realtà sul territorio ci è piaciuta, e abbiamo deciso di lavorare nei videoclip musicali, perché questa città sembra casualmente, diciamo, ho scoperto che è una fucina di cantautori, per cui scrivono canzoni inedite, fanno le loro composizioni, cantano. C'era già un festival proprio canoro, credo. Allora questo festival canoro l'abbiamo fatto diventare anche dei videoclip. Quindi queste canzoni, che ogni anno sono inedite, scritte proprio per questo festival, poi vengono trasposte in videoclip, come per i grandi autori, insomma, no? Adesso qualsiasi cantante che fa dei videoclip che entrano in circuito, e li abbiamo creati apposta. E è diventata una sezione a sé stante, dove è rappresentato Civitavecchia, però in realtà quest'anno ha già attecchito, perché sono arrivati dei lavori anche da Milano, da Forlì, da Napoli, e quindi sta diventando più nazionale, diciamo, di quello che ci aspettavamo. Ecco, a grandi passi si sta allargando per tutta Italia.
Il cinema è anche, indubbiamente, la celebrazione di un passato glorioso, e ci sono ovviamente diversi ospiti. Intanto il film d'apertura, Nobili Bugie, era interpretato da due nomi grandissimi del nostro cinema, Claudia Cardinale e Giancarlo Giannini. E poi nel corso di questa edizione del festival si ricordano Paolo Villaggio e Roberto Rossellini a 40 anni dalla scomparsa.
Sì, dunque noi abbiamo scelto un'apertura nazionale di spessore, perché il film che Nobili Bugie, che ancora deve uscire in sale, è fresco di un premio ricevuto a Festival di Venezia circa 20 giorni fa, e uscirà nelle sale verso fine novembre, inizio dicembre, quindi per noi era una chicca indispensabile. E allora abbiamo avuto questa apertura con Nobili Bugie, c'era una parte del cast, e c'era una platea pienissima con tanti altri ospiti, Matteo Branciamore, c'era Francesca Rettondini, Madrina, e quindi abbiamo vissuto questa serata di glamour e divertimento, perché Nobili Bugie è un film veramente simpatico, interessante, da vedere, innovativo, anche perché è un film a bassissimo budget con tanti nomi famosi, quindi la dimostrazione che questi personaggi accettano di lavorare anche a bassissimo costo, l'importante è che ci sia un copione interessante da fare, insomma, ecco. E poi si comincia a entrare un pochino più nella nicchia, ricordando Paolo Villaggio, che cioè, è venuto a mancare da poco tempo, però comunque la figlia sarà qui con noi, e anche qui ho trovato il modo di ricordare Civitavecchia, perché nel secondo Tragico Fantozzi ci sono delle bellissime scene girate al porto di Civitavecchia, con, tra l'altro, con la banda musicale proprio locale. Quindi abbiamo recuperato quei giovani dell'epoca, che ora sono persone grandi, ma che comunque continuano a suonare la banda, e ci racconteranno i loro aneddoti di questi di numerosi giorni passati sul set. Già sappiamo, ad esempio, e questo è il bello del cinema, che prima le cose erano un pochino diverse. Gli attori, il regista, che era Luciano Salce, nelle pause si mangiava tutti insieme, che rendeva tutto molto più alla mano, e gasava anche le comparse, insomma, che si trovavano a mangiare un boccone, a scambiare due chiacchiere con i loro idoli. Quindi è anche uno spaccato di un cinema che è ormai è storica. Proprio perché è storia, è entrato appunto nella storia del cinema e va ricordato. E invece poi avremo Renzo Rossellini, e per lui ho trovato una spalla molto importante, Romano Milani del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, che con lui, diciamo, parlerà della storia del cinema, quello impegnato, ecco, di Rossellini, di Fellini, eccetera, eccetera. E per entrambe le serate abbiamo, oltre al documentario che è di Donatella Baglivo, abbiamo anche dei contributi video, alcuni, diciamo, più conosciuti, altri delle vere chicche che presenteremo al pubblico, che speriamo sia numeroso come quello della prima serata.
Certo. Allora, grazie intanto a Piero Pacchiarotti. Ricordiamo quindi l'International Tour Film Festival a Civitavecchia fino all'8 di ottobre, e sul sito International Tour Film Festival si può trovare tutto il programma dettagliato della manifestazione. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
E ci ha raggiunto al telefono Sonia Signoracci, presidente dell'associazione Santa Marinella Viva, che a sua volta organizza un festival che noi ogni anno seguiamo e che partecipa proprio all'International Tour Film Festival. Intanto benvenuta, Sonia.
Grazie, buongiorno.
Allora, due realtà molto vicine, Santa Marinella e Civitavecchia, che amano evidentemente il cinema anche grazie ad una storia che in qualche modo le accomuna, e la possibilità di cooperare, di lavorare insieme, che non è una cosa sempre semplicissima, vero?
Assolutamente, assolutamente. Però diciamo che con Piero è nata subito una sinergia favorevole, anche perché è una vecchia conoscenza, comunque ci siamo conosciuti già 4 anni fa e abbiamo fatto una collaborazione insieme. E quest'anno si è deciso appunto di provare in qualche modo, attraverso il suo festival, a collaborare di nuovo insieme. E poi in futuro è nata quest'idea, insomma, di creare sinergia tra noi, sempre nell'ottica della valorizzazione del territorio, perché uno dei principali obiettivi della mia associazione è sempre stato quello di valorizzare il territorio, visto, insomma, il grande patrimonio culturale che abbiamo a livello cinematografico. E Piero, insomma, ha sposato perfettamente questa idea, e quindi, insomma, cerchiamo di lavorare in questo senso, ecco.
Sì. L'associazione partecipa a questa edizione dell'International Tour Film Festival attraverso intanto una mostra dedicata ad un'altra presenza storica, appunto, di Santa Marinella, cioè Ingrid Bergman.
Esatto, sì. Infatti, questa mostra, noi siamo ovviamente molto lieti di poterla avere allestita alla Cittadella della Musica di Civitavecchia, quindi nell'ambito dell'International Tour Film Festival, e è la mostra che racconta la vita di Ingrid Bergman, Roberto Rossellini, i suoi figli, ma anche personaggi famosi nel periodo che intercorre tra gli anni 50 e 60, quando appunto venivano a trascorrere le vacanze a Santa Marinella. E l'abbiamo arricchita con delle riproduzioni di abiti, con qualche dipinto, e direi che insomma all'interno della cittadella, ieri ne parlavo appunto con Francesca Rettondini, con Matteo Branciamore che erano all'apertura del festival, diciamo che l'impressione è di una mostra molto raffinata, molto, molto elegante, ecco, quindi insomma è sempre un piacere sentire insomma questi complimenti da parte di magari di mostre di questo genere, ne vede tante, ecco.
È l'occasione di respirare di nuovo appunto questa atmosfera un po' da dolce vita, è offerta proprio da questa sesta edizione dell'International Tour Film Festival a Civitavecchia, a cui partecipa appunto anche l'associazione Santa Marinella Viva, presieduta da Sonia Signoracci, che ringraziamo di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a voi e buona giornata.
E adesso parliamo di una mostra che è ospitata alla Triennale di Milano e che ci riguarda molto da vicino. Il titolo della mostra è Papi in soggettiva, i pontefici, il cinema, l'immaginario. E riguarda appunto il rapporto tra i papi e il cinema. I papi intesi sia come interlocutori, sia come spettatori, soggetti o protagonisti di un dialogo che ha sempre acceso e sviluppato interesse, curiosità e sorprese. La mostra si è inaugurata qualche giorno fa alla presenza di Monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, ed è patrocinata, oltre che dalla stessa Segreteria, anche dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dall'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI, dalla Diocesi di Milano, dal Centro Sperimentale di Cinematografia e dalla Triennale, ed è stata realizzata con il contributo della Regione Lombardia. Luca Pellegrini ha intervistato per noi Gianluca Della Maggiore della Scuola Normale Superiore di Pisa, che è il direttore scientifico della mostra.
Un allestimento con 100 pannelli e 300 fotografie tra scatti di scena, fotogrammi, prime pagine, documenti, per raccontare che cosa dei papi?
Direi che la mostra si muove su un doppio binario, prova a analizzare il modo in cui i papi hanno guardato al cinema nei 120 anni che sono passati dalla sua invenzione, attraverso discorsi, gli incontri col mondo dello spettacolo, le scelte pastorali, ma direi anche le scelte politiche verso il cinema, e come cinema e televisione anche hanno modificato il modo di fare il pontefice. Da un punto di vista opposto, ed è il secondo percorso, la mostra racconta invece il modo in cui si è evoluta la rappresentazione dei pontefici sul grande schermo nel corso dei decenni, quindi come i registi hanno raccontato la figura del Papa nei loro film.
Che cosa veniamo a scoprire del rapporto tra i papi e il cinema nel percorso di questa mostra, che li vede sia soggetti di cinema, sia diciamo protagonisti del cinema e sia pubblico che vede il cinema?
Da parte dei pontefici, fin dagli esordi del cinema, direi che dalle ricerche della mostra emerge bene una doppia urgenza: da un lato quella di riuscire ad utilizzare il cinema con tutte le sue potenzialità come strumento capace di amplificare le forme della loro missione, parafrasando l'ultimo messaggio di Papa Francesco per la 50ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali, si potrebbe dire che i pontefici hanno cercato in molti modi di utilizzare il cinema come veicolo di prossimità, e penso ad esempio a Pio XI che nel 1933, ed una delle cose che analizziamo della mostra, decide di realizzare il primo film ufficiale della Santa Sede, che è Jubileum, per il Giubileo straordinario del 1933, o al caso ancora più clamoroso di Pastor Angelicus del 1942, col quale Pio XII si prestò anche all'eccezionale ruolo di attore, interprete di se stesso, e lì c'era la volontà di Papa Pacelli di utilizzare il cinema come mezzo per proporre con strumenti nuovi la sua leadership di suprema autorità universale super partes, proprio nel momento di massimo disorientamento generale causato dalla guerra.
San Giovanni Paolo II è stato il Papa che ha maggiormente rinnovato un dialogo che poi via via ha cresciuto nel corso degli anni del suo pontificato.
Direi assolutamente sì, Giovanni Paolo II ha dialogato molto col cinema ed è stato egli stesso icona mediatica. I media in generale hanno assunto nel suo magistero una centralità prima sconosciuta, non era più sufficiente usare i media, scrisse appunto nella Redemptoris Missio, per diffondere il messaggio cristiano e il magistero della Chiesa, ma occorreva integrare il messaggio stesso in questa nuova cultura creata dalla comunicazione moderna. Da qui tanti incontri col mondo dello spettacolo raccontati anche nella mostra, quello noto ad Hollywood dell'87, il giubileo dello spettacolo nel 2000, le tante incursioni nella Filmoteca Vaticana per assistere a proiezioni di film e direi anche un incontro strategico nei primi anni 90, quello con Bernabei e la sua Lux Vide, la cui opera Wojtyła benedisse sin dai primi momenti come una sorta di catechesi cine-televisiva fondamentale per rinnovare le forme dell'impegno di evangelizzazione.
Qual è stata la scoperta maggiore fatta da lei nel momento nel quale allestiva la mostra?
C'è una foto che è stata messa a disposizione proprio dagli archivi di Radio Vaticana ed è stata restaurata per l'occasione. È Pio XI che è immortalato con la troupe della Paramount nel 1931 in occasione dell'inaugurazione proprio di Radio Vaticana. La Paramount, questo anche da ricerche negli archivi segreti vaticani, si aggiudicò dopo un'asta al rialzo di migliaia di dollari tra le grandi case cinematografiche l'esclusiva del primo film sonoro del Papa, il primo film parlante di un Papa nel linguaggio dell'epoca, è proprio quello che documenta l'inaugurazione della Radio Vaticana con Marconi nel 1931.
Ed ora il nostro appuntamento con la musica di Celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
con la voce di Nina Zilli, che interpreta 50.000 lacrime, che fa parte della colonna sonora del film Mine Vaganti di Ferzan Ospetek, chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento la prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.